buongiorno a tutti, siamo Isabella
e Loredana.
Siamo le due fondatrici della casa editrice Enteos Edizioni. Benvenuti in questo nostro nuovo episodio, anche primo ufficiale, se così vogliamo dire, del nostro podcast, ma anche sul nostro canale YouTube, se state guardando il video. Il primo episodio ufficiale perché anche se la nostra casa editrice esiste da qualche anno, è da poco che abbiamo deciso di diventare più social, più presenti, anche più attivi personalmente, oltre ai contenuti che finora ovviamente mettevamo, abbiamo deciso di metterci anche la faccia. Come vi dicevo, io sono Isabella, lei è Loredana. E insieme abbiamo fondato questa casa editrice, una piccola realtà per ora. E faremo le domande, non abbiamo moderatori, quindi faremo le domande e daremo le risposte tutto da sole, praticamente. Quindi iniziamo subito con le domande. La prima è, innanzitutto, perché una casa editrice? E magari a questa risponderà Loredana.
Perché una casa editrice? Diciamo che non ci sono case editrici in Italia, forse soltanto 4.000, qualcosa del genere.
Già!
Non c'è sicuramente una, non è che ci siano dubbi in merito. Però l'idea è nata soprattutto per la missione, di cui poi parleremo più approfonditamente, e perché raccogliendo le testimonianze degli autori emergenti, o quantomeno non famosi, di pubblicare sotto l'egida di una casa editrice, se non a pagamento, e premettiamo subito che noi non siamo a pagamento in alcun modo, neanche per vie traverse, neanche indirettamente, non ci sono richieste di acquisto copie, anzi le copie vengono date in dono allo scrittore con la prima uscita. La difficoltà di questi autori emergenti qual è? Quella di preparare il libro in una maniera professionale e renderlo appetibile non solo da un punto di vista di contenuto, che comunque il contenuto è fondamentale, su questo non ci sono discussioni, ma anche per la cura, la definizione e la copertina, tanto per dirne una, ma l'editing, la correzione delle bozze, eccetera, eccetera. Noi ci siamo messi a disposizione di queste persone, di questi grandi coraggiosi, di questi appassionati, non in maniera indifferenziata, tuttavia con una grande attenzione a quella che è effettivamente la nostra missione, di cui Isabella vi parlerà adesso.
Ecco, la nostra missione, che noi abbiamo riassunto in queste parole: vogliamo diffondere bellezza. È un concetto ovviamente molto ampio, la bellezza, che cos'è la bellezza? La bellezza è una cosa che cambia per ognuno di noi, e tuttavia consideriamo che la bellezza ha dei canoni rientra in certi valori che sono sempre quelli, quindi forse la classicità della bellezza intesa in questo senso. Con questo, la diffusione della bellezza, che cosa significa? Vogliamo diffondere dei testi belli? Sì, perché come diceva Loredana, il contenuto è importante, ma non soffermarci solo a questo. Vogliamo diffondere una bellezza a 360 gradi. Questo significa che ci mettiamo molto impegno, molta attenzione in quello che appunto sono i nostri contenuti, la scelta di quello che pubblichiamo, anche ripeto, sui nostri social, l'attenzione per le parole, che le parole le consideriamo molto molto importanti, e pensiamo anche che oggigiorno ci sia un pochino di disattenzione, se vogliamo, o semplificazione del linguaggio stesso, mentre noi amiamo le belle parole e vogliamo diffonderle costantemente e quindi condividerle con tutti voi. Speriamo che voi possiate apprezzare tutto questo. Ok, andando avanti, la prossima domanda è: qual è il nostro background letterario? Iniziamo sempre da Loredana.
Allora, la mia formazione, quella professionale, quella accademica, è tecnica. Il mio lavoro principale, quello che faccio da ormai da quasi 50 anni in realtà, è consulenziale, gestione amministrativa, fiscale, eccetera, eccetera, tutte queste cose così molto, molto, vogliamo dirlo? Poco interessante. Ho una passione per la lettura però, che veramente mi accompagna dai primi momenti in cui ho avuto una coscienza interiore consapevole. Infatti ho cominciato praticamente prima a leggere che a parlare. E crescendo, le frequentazioni di ambienti accademici, anche se extracurriculari, sono stati soprattutto letterari, filosofici e museologici. Vai, Sartella, parla di te.
Io invece sì, provengo da una famiglia più letteraria, se vogliamo. Mia madre era bibliotecaria e mio padre scriveva, quindi siamo cresciuti io e i miei fratelli in un ambiente molto pieno di libri, di discussioni letterarie, un ambiente in cui si parlava costantemente di letteratura, specie di letteratura classica, ma non solo, devo dire, i miei erano molto aperti e all'avanguardia per tanti versi che io faticavo a capire all'epoca, ma col senno di poi mi sono resa conto di tante cose. Quindi sì, diciamo che questa passione l'ho vissuta già da piccola, poi ho scelto di strade diverse un po' anche per contrastare quello che sono, no? Anche questo è un classico forse, per contrastare i propri genitori, ma alla fine l'amore per i libri mi ha riportata alle origini, quindi eccoci qua con questo nostro bellissimo progetto. E infatti Enteos, che cosa significa Enteos? Perché la scelta di questo nome, di questo brand?
Allora, quando abbiamo deciso di iniziare questa bellissima avventura, perché nonostante la fatica, a volte le difficoltà, tante, è una bellissima avventura, ci siamo chieste come la chiamiamo. E eravamo pieni di entusiasmo. Un nostro amico lo ha notato e ci ha detto chiamatela entusiasmo. Potevamo chiamarla entusiasmo, insomma, magari non era neanche bruttissimo, però abbiamo cercato un'ispirazione. Questa ispirazione ci è arrivata direttamente dall'Olimpo, perché Enteos è un nome che ha origini greche ed è composto dalle parole en, in, teos, Dio, quindi in Dio, ma non in senso religioso, quanto in senso di quando sei nella grazia, sei felice, sei entusiasta, sei attivo e soprattutto agisci per il meglio, cerchi di agire per il meglio. Si dice che chi è guidato dall'Enteos produce solo risultati positivi, perché è sorretto da un'ispirazione divina. Cosa c'è di più divino di perseguire il bello con entusiasmo?
Già, infatti, auguriamoci.
Allora, adesso la domanda te la faccio io, giustamente, e dici, Satella, che cos'è che pubblica Enteos e soprattutto perché lo pubblica?
E soprattutto cos'è che non pubblica? Scherzo, questo perché abbiamo avuto diverse, diciamo, diverse spinte su una specializzazione, quindi di fare una scelta proprio specifica sul genere da pubblicare, cosa che non abbiamo fatto, quindi pubblichiamo, spaziamo, non mettiamo limiti al bello, perché consideriamo che il bello, come ho detto prima, che ovviamente cambia per ognuno ha una sua idea del bello, per questo pensiamo che tutti i generi possono racchiudere la bellezza. Ovviamente facciamo delle scelte, è chiaro, però pubblichiamo narrativa, pubblichiamo poesia, poesia e bellezza, proprio la definizione della bellezza, la poesia. Pubblichiamo libri per bambini, graphic novel addirittura. romantici, perché il romanticismo, l'amore, la bellezza assoluta. Quindi pubblichiamo saggi, psicologia, libri storici. Ecco, cos'è che non pubblichiamo? Sì, ci sono delle cose che non pubblichiamo. Non pubblichiamo il porno, non pubblichiamo ma nemmeno l'erotismo, se, ecco, non
È
che
difficile
non.
distinguerli attualmente, nella
Sì.
letteratura.
Sì. Questa è una scelta perché consideriamo che ce ne sia già abbastanza, quindi che non manchi. Per questo non consideriamo di dover contribuire ulteriormente a ciò. Però sì, scherzi, scherzi a parte, siamo aperti a tutto, siamo aperti a tutto. Anche se, come già detto, abbiamo avuto, poi magari Loredana può spiegare, può entrare più nel dettaglio. Abbiamo avuto diverse richieste, o comunque, cioè, a quanto pare il settore ci si aspetta da una piccola casa editrice di specializzarsi, o comunque, prego Loredana, magari puoi approfondire.
Sì, effettivamente quando abbiamo cercato un distributore adeguato perché non eravamo contenti di quello che avevamo, ci siamo sentite dire dal secondo distributore d'Italia, che era molto ammirato, veramente mi ha tenuto un'ora al telefono questo signore, chissà se si ci vedrà, era molto ammirato da quello che facevamo, gli piaceva il nostro atteggiamento, ma non poteva prenderci in carico perché una casa editrice così piccola deve specializzarsi. Quindi il nostro ventaglio di offerta era in realtà un problema invece che una ricchezza. Noi ci ha consigliato di adeguarci a questa esigenza di mercato e noi abbiamo detto no. No, perché lui dice che la specializzazione determina l'identità, ma noi l'identità ce l'abbiamo ed è forte e chiara. Non è incasellabile, non è catalogabile e non è omologabile. La nostra identità, come Isabella ha detto in tutte le lingue, è la ricerca del bello, del buono e del vero. E non ha valori di marketing da seguire, ma ideali. Quindi, come facciamo a dire, ok, noi perseguiamo questo obiettivo pubblicando soltanto romantico, pubblicando soltanto saghe, pubblicando soltanto saggi? Non è possibile perché la bellezza, la verità, la devi cercare ovunque, anche nelle cose più particolari. Quello che ha detto Isabella sulla proposta di Enteos è corretta perché noi, il nostro pubblico, è un pubblico pregiudicato sicuramente, ma è un pubblico onesto. Chi compra i nostri libri dentro di sé è onesto. Non so come spiegarlo meglio. Mi ci specchio in questo pubblico.
Sì, esatto. Quindi consideriamo necessaria la coerenza nelle nostre scelte. Quindi sì, come si fa a porre dei limiti o inquadrare il bello? Come si fa a definirlo con limitarlo, non si può, come ha detto Loredana. Questo però significa anche delle scelte magari poco commerciali, se vogliamo, quindi non è, idealmente è un bellissimo pensiero. È chiaro che commercialmente è più difficoltoso, perché la scelta del bello non sempre coincide con la scelta del pubblico, ecco. Tuttavia, consideriamo il pubblico un interlocutore intelligente e, torno all'inizio del discorso, è coerente. Quindi pensiamo che appena capirà che cosa ha davanti, il pubblico lo saprà apprezzare. È chiaro che nel mare magnum dell'editoria, delle pubblicazioni, è difficile districarsi ed è difficile trovare o imbattersi per caso in autori talentuosi, ce ne sono tanti, mentre si viene costantemente bombardati da messaggi, da messaggi pubblicitari che ovviamente seguono un filone che è quello del incasso immediato, che ovviamente ha un senso, quindi non ci sentiamo di biasimarlo, d'altronde questo è il commercio. Ma noi siamo fiduciosi, pieni di entusiasmo, appunto, quindi ci crediamo moltissimo. E ecco, le difficoltà di una casa editrice indipendente, visto che abbiamo toccato l'argomento.
Cominciamo dalle cose più pratiche, che è la mancanza di grandi capitali. Oggi purtroppo penetrare il mercato lo si può soltanto con forti sponsorizzazioni sui social, sui media in generale, e questo una piccola casa editrice non se lo può permettere, un pochino, ma non sufficientemente da raggiungere il grande pubblico. Quindi questo è il primo ostacolo. Non stiamo facendo una colletta, quindi stai tranquillo. Questa prima difficoltà tuttavia ne porta a cascata altre. Chiaramente una piccola casa editrice non ha le possibilità di avvalersi di grandi collaborazioni, pertanto i ruoli vengono accentrati in poche persone che si trovano a scoprire che la giornata è fatta di 55 ore invece che di 24. Va bene uguale perché è intrigante, è stimolante, però è un problema di tempo. Per esempio, noi per pubblicare un libro ci mettiamo più tempo di una grande casa editrice. Mondadori ci metterà 2 mesi perché ha 50 persone che lavorano sullo stesso oggetto, noi ovviamente in pochissime dobbiamo fare tutto, e quindi si moltiplica per 3 questi 2 mesi come minimo a volte. La questione è che noi vogliamo far uscire un prodotto professionale, cioè non vogliamo fare una cosa da dilettanti. Quindi il nostro libro, comunque sia, è perfetto, è quasi quasi perfetto. Isabella, come sì. La faccio degli errori che sfuggono?
Sì, gli errori si vedono solo al libro stampato, quindi ecco questo, ricordatevelo quando trovate un errore, perdonateci, però sì, quello che ha detto Loredana è importantissimo, e torniamo alla coerenza. Noi vogliamo offrire bellezza sempre, in tutto. Quindi anche se i tempi si allungano, anche se l'impegno si moltiplica per ognuna di noi, ovviamente, dovendo fare un po' tutto, però ci teniamo che i nostri lettori possano avere un prodotto bello e fatto bene. Quindi la cura nei dettagli, quindi l'attenzione al font, alle misure, alle proporzioni, alle dimensioni, ora sono tutte cose che magari il lettore non si rende nemmeno conto, eppure inconsciamente si fa una qualche differenza fra un libro bello inteso come oggetto e un altro invece fatto in fretta e furia. Con questo non vogliamo dire che magari le grosse case editrici, anzi ce ne sono veramente dei bellissimi oggetti in giro, però Loredana è una grandissima lettrice, molto vorace, magari potrà darci anche dei quantitativi, e cioè in proporzione esistono ed è in crescita questo trend, mi sembra di capire. Esistono tantissimi casi di libri veramente messi insieme con il traduttore automatico. Ora magari è una cosa veramente grossa quella che sto dicendo, però
no, non è grossa, confermo assolutamente. Mi sono capitati soltanto nell'ultimo mese 3 testi tradotti senza revisione. un po' scioccante, a mio parere, è un po' scioccante che si permetta una cosa del genere. Ora, per carità, io sono contro la censura e per la libertà assoluta, tranne quando si parla di bambini o di persone fragili. E, per me chiunque può fare qualsiasi cosa, però è tanto brutto. È tanto brutto ed è una grandissima mancanza di rispetto. Noi adesso stiamo lavorando su un testo di Rudolf Steiner, mai tradotto in Italia, dove partiamo da traduzioni automatiche in inglese e in tedesco, e con esperti di lingua inglese e lingua tedesca stiamo rivedendo tutte le traduzioni, e poi uscirà fuori un buon libro. Ci vorranno forse 8 mesi per tirarlo fuori.
Ciao.
E siamo partiti anche noi da una traduzione automatica, perché si facilita il lavoro, naturalmente, ma non si può lasciare così, perché quel poveraccio di traduttore automatico a cui bisogna dare la medaglia d'oro non è proprio perfetto.
Certo.
Ecco, come si permettono questi signori di prendere in giro le persone che danno dei soldi, spendono,
sì,
e si trovano un prodotto di questo tipo? È vergognoso.
Sì,
mi dispiace dirlo, però spero che arrivi a chi fa questo.
Sì, 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 infatti dal punto di vista del lettore io pure la percepisco come una mancanza di rispetto, anche perché tu stai pagando una cosa, poi vogliamo parlare di quanto sia giusto o non sia giusto parlare, magari questo faremo un altro episodio sul prezzo dei libri, che è un'altra storia a parte. Però comunque sia, tanto poco, questo libro viene pagato, quindi ci si aspetta almeno un contenuto impeccabile. Poi il fatto che sia, ecco, su un lettore Kindle, quindi lì magari stiamo, cioè, se mette tutto il font, non conta più di tanto l'impaginazione e via dicendo, però che almeno il contenuto sia pulito, giusto e fatto come si deve, è il minimo.
A mio parere il prodotto elettronico deve essere ancora più curato proprio per quello, perché manca totalmente di sostanza materiale, a parte il lettore elettronico ovviamente. Mancando di sostanza materiale, c'è bisogno che il contenuto copra tutta l'esigenza.
Sì, sì, sì.
Quindi, pertanto, se il contenuto è curato nel contenuto in sé, ma anche nella cura di proporlo, nel proporlo, allora va a sopperire la mancanza della carta, della copertina colorata, eccetera, eccetera. Altrimenti è anche più grave, secondo me, mandare in giro un libro in formato elettronico così. Scusate, io sono comunque un po' emozionata, perché qualsiasi tipo di telecamera, anche queste nostre.
Adesso dovremo fare l'abitudine, quindi ecco.
Dobbiamo fare l'abitudine, quindi per questa prima,
perdonateci,
performance, chiedo scusa per la mia emotività. Vedo proprio sugli ebook questa mancanza di cura, molto più che su quelli sui libri di carta. E mi chiedo: ma perché? Perché stai portando il libro di Dostoevskij? Perché me lo porti in questa maniera? Delle sillabazioni a casaccio? Perché? Ecco, non è così.
Già. Quindi queste un po' le nostre problematiche come piccola casa editrice indipendente, ma abbiamo anche i nostri successi, quindi vogliamo non parlarne? No, parliamone. I nostri successi, da cosa inizieresti?
Una cosa che, essendo io una persona così emotiva, trovo estremamente preziosa è l'amicizia che si è creata con gli autori. Con le autrici, autori in senso generico, la fiducia, il rispetto, la stima, è una cosa che scalda e che dà coraggio, dà forza per il progetto successivo. Questa per me è la cosa fondamentale. Lascio a te il resto, che
sì,
condivido ovviamente, il resto che ti dirà Isabella.
Sì, è vero, è molto bello, è anche un po' inaspettato, almeno per quello che mi riguarda, che sono una persona più riservata, quindi lo apprezzo molto anch'io. Un altro aspetto è l'affetto del pubblico, quindi il rapporto che abbiamo col pubblico è sempre molto emozionante, no? Almeno per me lo è tantissimo. E poi ci sono i libri, adesso solo per nominarne uno fra tutti, il nostro best seller è la saga siciliana di Maria Samonà, Cose di famiglia, che è composta da due volumi, quindi La caccia dello zucchero e La miglior parola. È una saga bellissima che ci ha dato veramente grandissime soddisfazioni. Insieme a questo titolo ce ne sono altri, però ecco, non vogliamo esagerare, quindi nominiamo questo uno per tutti. Quindi sì.
Vogliamo dire che abbiamo una bella rappresentanza
siciliana, sì, ed è molto bello, è molto bello.
Siamo... È un'isola che mantiene una spiritualità intellettuale fortissima. E per spiritualità vi prego di credermi che intendo interiorità personale, ok? Lo spirito delle cose non è necessariamente in cielo,
certo.
All'interno. E arrivano tanti manoscritti dalla Sicilia,
sì.
Veramente tanti. È prolifica, è preziosa, veramente preziosa. Forse sarà perché mio marito è per metà siciliano, mi tocca avere il metodo buono.
No, io sono d'accordo. Io una cosa che mi stupisce è che trovo. Cioè, la trovo anche in altre cose, però forse perché ce ne sono di più fra gli autori siciliani, trovo l'attenzione per il linguaggio o l'utilizzo del linguaggio, la trovo una cosa molto particolare e diversa rispetto magari ad altri autori che hanno altre qualità. Però la trovo forse un denominatore comune che ho trovato per la Sicilia, gli autori siciliani, e l'uso del linguaggio, quindi la cura del mettere insieme le parole, che trovo affascinante. Quindi sì.
Assolutamente sì, cioè, come è sempre stato in letteratura per gli autori siciliani, c'è una spregiudicatezza e l'utilizzare la tradizione e la modernità e anche un pochino di futuro. Non so come spiegarlo, leggete i nostri libri e dovrete
scoprire. Sì, è molto affascinante.
Sì.
Bene, concludiamo, i ringraziamenti sono d'obbligo, quindi grazie per averci seguiti. Ci trovate su tutti i nostri social, vi invitiamo non necessariamente di seguirci, ma dare un'occhiata se avete tempo e modo, quindi siamo su Facebook come pagina Etheos Edizioni, ma anche su Instagram e TikTok da poco. Cercheremo di fare cose un pochino diverse, un pochino più interattive, perché non divertenti. Il podcast che vogliamo ecco curare di più e con più costanza. Video un pochino più costruiti sul nostro canale YouTube, quindi ci trovate dappertutto, ma in primis non dimenticatevi, andate a vedere il nostro catalogo, quindi sul nostro sito teosedizioni.com. Abbiamo anche un blog, quindi trattiamo argomenti vari e pubblichiamo anche, perché no, articoli di autori anche non nostri. Quindi se avete qualcosa da dire, sapete dove trovarci, ci farebbe piacere. Noi vi ringraziamo, vi aspettiamo alla prossima, vi auguriamo buone letture e grazie ancora.
Ciao a tutti, grazie.
Grazie, ciao.